Talking with Friends, puntata numero 44. Ospite della puntata, Alice Favi, fotografa professionista e apprezzatissima nel mondo del CrossFit. Ci racconterà la sua storia, dagli esordi come fotografa, alla scoperta di una patologia importante come la sclerosi multipla, che non l'ha fermata e l'ha spinta fino ad arrivare alla qualificazione del Vodapalooza. Bentornati ad una puntata di Talking with Friends. Sono nel mio salotto, come al solito, a raccontare storie, a fare quattro chiacchiere, come piace a me. Oggi ho un ospite che è super riconoscibile, insomma, dal suo look, ma non solo, insomma. L'abbiamo vista questa donna, questa ragazza, sui i più importanti floor di gara a raccogliere delle immagini salienti, insomma, le sue foto, ragazzi, quindi parliamo di fotografia, insomma, su tutti i social girano, con me è presente in questo salotto Alice Favi. Ciao Alice! Come stai, Alice?
Ciao, ciao. Bene, bene.
Bene, insomma, parlo con Alice. Ho chiamato Alice perché, ragazzi, insomma, voglio saperne di più, perché a lei a gennaio passerà dall'altra parte, non sarà più a fare le foto, ma sarà un atleta, ragazzi, del Vodapalooza. Quindi c'è ancora di più, dobbiamo seguirla. Insomma, Alice, passi dall'altra parte.
Se non c'è... Così adesso, se non c'avevo l'ansia, ce l'ho il triplo, però va bene, sì.
Bene, sì. Insomma, Alice, tu raccontiamo brevemente la tua storia, insomma, come ho introdotto poco fa. Tu, insomma, sei una fotografa di professione, soprattutto nell'ambito CrossFit. Tutti quanti noi ti conosciamo, insomma, ti vediamo. Prima avevi un look diverso, ragazzi, prima era pink and black, adesso è blue and black, però insomma la riconosciamo.
Esatto.
Quindi quando hai deciso, Alice, invece di iniziare a intraprendere la tua professione da fotografa?
Allora, io vengo da degli studi completamente diversi. Studiavo scienze politiche e relazioni internazionali. Ho sempre amato l'arte, mia mamma era una creativa, quindi è una cosa che ho sempre avuto, insomma, in giro a casa. E l'unica cosa è che a un certo punto mi sono resa conto che la mia vita non sarebbe potuta essere vissuta appieno se sarei stata dietro una scrivania a scarabocchiare delle carte o d'altro. E sono una persona impegnata nel sociale da sempre e... Fermandomi a pensare, mi sono resa conto che avrei potuto raggiungere quello che era il mio intento anche senza fare questo di lavoro. Per me la tutela dei diritti umani è una cosa essenziale, è una cosa su cui faccio volontariato da quest'anno 2022, da 21 anni. Quindi così, mia mamma comprò una macchina fotografica, quindi era una reflex, al tempo mi sa che era la 40D, neanche mi ricordo bene il nome. Vabbè, di qua e di là bazzicava questo oggettino dentro casa, prova non prova, provato, e me ne sono follemente innamorata. Dopo che me ne sono follemente innamorata, mamma me l'ha regalata, lei se ne ha comprata un'altra, ovviamente più figa, quindi mi ha lasciato lo scarto. E con il suo scarto ho capito che quella cosa mi dava la possibilità di esprimermi laddove non riuscivo con le parole. Quindi in maniera totalmente di pancia mi sono avvicinata a cercare di esprimere me stessa agli altri attraverso la fotografia. E i miei hanno capito questa mia impellenza, questa mia esigenza di parlare attraverso il mezzo fotografico, e mi hanno sostenuta dandomi la possibilità di iscrivermi a un master di fotografia, e ho frequentato quella che era la Scuola Romana di Fotografia e Cinema, ho fatto un master triennale completo in fotografia, e quindi sono partita da 0 a 100. Io che comunque, essendo una nativa bene o male digitale, e non avevo mai messo un rullino, mi sono innamorata della fotografia in analogico, della camera oscura, e quindi diciamo che il primo anno è stato tutto un acquisto di competenze. Il secondo anno è stato l'anno più difficile, perché è stato l'anno in cui tutta la tecnica imparata mi faceva stare male perché avevo perso tutto quello che era il mio andare di pancia. E il terzo anno, invece, che è stato per me l'anno più bello, l'anno di svolta, è stato l'anno di ricerca creativa, in cui sono riuscita a trasformare tutta la tecnica nella gestione del lavoro di pancia. Quindi da lì ho veramente capito che quello voleva essere il mio mondo. Nel mentre ho lasciato l'università, pochi esami dalla laurea, sì, vabbè, ma io sono schizzata.
Hai stravolto un po' la tua vita, insomma, perché hai trovato quella che era per te, insomma, la strada giusta. E
Sì.
senti, come ti sei poi invece avvicinata al mondo CrossFit?
Per assurdo, praticamente nello stesso anno in cui mi sono iscritta alla scuola di fotografia, perché nel 2012 stavo con un ragazzo che aveva iniziato a fare CrossFit e quindi lui mi parlava di questo CrossFit di qua e di là, quindi è sempre stata una cosa che ho visto, sentito da veramente gli albori della nascita del CrossFit qui a Roma. Poi noi siamo stati insieme, lui è venuto a vivere a Roma. Ha aperto una palestra di CrossFit e io sempre dietro le quinte, cioè nel senso mai interessata alla pratica e niente. Poi le tante cose che sono successe negli anni, a un certo punto noi ci siamo lasciati. Dopo il Covid, che cosa fai, cosa non fai? È sempre stato uno sport che mi ha interessato, follemente innamorata delle dottire, del loro modo di fare, del loro modo di portare un corpo femminile molto più simile a quello che può essere il mio rispetto insomma, a uno schema che ci è preimpostato dalla società italiana e quindi niente, ho ordinato i dumbbell a casa, ho iniziato a casa, ho aspettato la seconda dose del vaccino, in quanto io categoria protetta, spoiler, e poi dopo sono venuta qui a Trastevere.
Nel frattempo abbiamo cambiato un po' location, ragazzi. Questa intervista con Alice è molto dinamica, sono molto contenta perché noi siamo donne sportive. Appunto, mi raccontava Alice, del suo avvicinamento al mondo del CrossFit, anche attraverso la fotografia, nel periodo del Covid. Insomma, questo periodo del Covid, Alice, insomma, è stato un periodo di cambiamenti per molte persone e anche per te, come mi raccontavi.
Ma diciamo che la mia vita è cambiata leggermente prima, la mia vita è cambiata di questo periodo nel 2019, quando per la prima volta nella mia vita, cioè io non mi sono mai rotta niente, ringraziando Dio e incrociamo tutte le dita, i capelli e qualsiasi cosa, sono andata in ospedale. Era qualche giorno che vedevo in maniera strana. Praticamente vedevo un oggetto duplicato sul piano orizzontale. Al terzo giorno, che continuavo a vedere così, ho sbroccato male e ho chiamato mio padre e ho detto: papà, ti prego, portami in ospedale perché cioè, non so assolutamente che cosa fare. Mio papà mi ha portato all'ospedale oftalmico di Roma e una volta arrivati là, loro mi hanno detto: guarda, sicuramente è qualcosa di neurologico, quindi è inutile che sei qui da noi, vai direttamente all'Umberto I. Ari entra in macchina, fortunatamente era sera quindi non c'era il traffico e andiamo all'Umberto I e mi fanno entrare in pronto soccorso. Entrata in pronto soccorso inizia una serie delle prime volte, la prima TAC, la prima risonanza magnetica, la prima di tante analisi che nella mia vita non avevo mai fatto. Da lì si fanno praticamente l'una è qualcosa di notte. Ah, in tutto questo io qualche giorno prima mi ero fatta il piercing al naso e la mia preoccupazione era che se toglievo il piercing per fare la risonanza, poi dopo non mi si riapriva. Quindi vabbè, la mia scala delle priorità è sempre abbastanza così strana. Vabbè, detto questo, arrivo là e mi fanno: no, guarda, questa notte devi rimanere qua perché le tue risonanze, la tua TAC non sono refertate. Quindi non possiamo farti uscire. Boh, che siamo matti! Mi fate stare una notte qui in ospedale con la gente che parla da sola. Niente. Mi hanno fatto rimanere là. La mattina dopo mi danno la colazione e c'era un'altra ragazza che mi faceva: ma che cos'hai? Tu vedo così. E lei diceva: beh, ma se non puoi stare qua, firma e vattene. Io ho detto: ma che firmo e vattene? Io voglio sta bene, non ho. E dopo qualche ora arriva la dottoressa, mi sa che era proprio il 29 ottobre del 2019, casualità, e mi fa: guarda, probabilmente devi rimanere, ti dobbiamo ricoverare per qualche giorno perché dovrai fare 5 giorni di cortisone endovena. Boh, mazzata clamorosa, perché il 31 ottobre, altro spoiler, sarebbe stato il mio compleanno e avrei fatto 30 anni. Quindi avevo organizzato la festa super, affittato il locale, comprato il vestito, di tutto. Però la mia esigenza primaria era quella di smettere di vivere così, ma perché era una sensazione che spingeva quasi al rigurgito.
Certo.
Non era fattibile. Quindi accettiamo questo ricovero e il giorno dopo, arrivata la sera, mi danno da mangiare e mi fanno: guarda, non potrai mangiare fino a domani. Poi, perché domani mattina, quando ti sarai svegliata, ti dovremo fare un prelievo. Questo prelievo si chiama puntura lombare, ed è una fantastica siringa tipo lunga così o così, 20 centimetri, che ti viene messa tra due vertebre, che si usa per l'estrazione del midollo. E fanno questa estrazione del midollo e la mandano a fare il loro esame. Tutto questo inizio una cura di cortisone endovena e di glucosio, insomma, chi più ne ha più ne metta. E già dal secondo giorno il dottore, che poi era uno specialista che si occupava di me praticamente tutti i giorni, veniva tra le 4 e le 5 volte al giorno anche a farmi fare esercizi per la vista di qua e di là, mi dice: guarda, la diagnosi dobbiamo ancora aspettare, ma probabilmente sarà, cioè potrebbe essere sclerosi multipla. Poi dopo
quando ho sentito per la prima volta questa parola, in te che sensazione hai avuto?
Allora, non è una malattia che mi è sconosciuta, nel senso, io sono scout da una vita e da una vita facciamo i banchetti della vendita delle mele, quindi non era una cosa, adesso piango sicuro, cioè io preannuncio la mia estrema emotività sempre.
Sei una persona vera, quindi ci sta.
Questa è stata la reazione.
Quando tu hai sentito questa parola, perché come tu hai raccontato, insomma, ne sapevi già qualcosa.
Qualcosa, purtroppo ne sapevo poco, cioè nel senso era più la paura di dover dare una preoccupazione a mio padre. Io ho perso mia mamma l'anno prima e quindi diciamo che non era una cosa che volevo appioppare a mio padre, un'altra. Quindi questa era la mia preoccupazione principale rimane lui. E niente, quindi diciamo che ho detto: come faccio adesso? Cioè, a un certo punto sì, mi dispero, poi ti tiri sulle maniche e fai. Quello che ho scritto anche sul post che poi ho pubblicato su Instagram è stato: il fatto che tu ti disperi cambierà la situazione? La risposta è no, allora accettalo e vai avanti. E in questo accettarlo e vai avanti ho preso la dottoressa, l'ho praticamente chiusa nella sua stanza e gli ho fatto tutte le domande possibili e immaginabili. Oggi l'unico modo in cui la sclerosi multipla ci viene riportata è quella di un ragazzo paraplegico o di una ragazza paraplegica sulla sedia a rotelle.
Vero.
In verità, con la grande ricerca che è fatta, la percentuale di poi dopo finire sulla sedia a rotelle è molto minore. Appunto grazie alla ricerca, diciamo che la sclerosi multipla è una malattia che viene diagnosticata ai ragazzi e alle ragazze tra i 20 e i 40 anni. Quindi è una fascia d'età su cui la causa farmaceutica ha voglia di, insomma, di lavorarci su, perché è una fascia d'età che è fondamentale per la vita di tutti quanti. E niente, quindi le ho chiesto dall'aspettativa di vita, cosa doveva cambiare di qua e di là, e da lì abbiamo iniziato a parlare di un piano farmaceutico. Quello che io avevo bisogno era di un piano farmaceutico che mi desse la possibilità di fare quello che volevo fare nella vita, di continuare a fare la fotografa, di fare la libera professionista, di partire, di fare qualsiasi cosa. Una cosa che mi avrebbe fatto stare ferma e mi avrebbe fatto solo stare male. E la dottoressa, che oggi è anche la mia neurologa, mi preannuncia che c'è questo farmaco che si chiama Mavenclad, che sarebbe potuto essere perfetto per il mio stile di vita. E niente, comunque dovevamo aspettare il referto dell'IQOR del midollo spinale. E niente, andiamo avanti con questi giorni di cortisone in cui per l'ansia di ingrassare bevevo 6 litri d'acqua al giorno. Poi la cosa divertente è che ero l'unica che camminava dentro tutto il reparto, perché ero a malattie mentali, ovviamente, quali altra malattia potevano darmi se non mentale.
Povera!
Ero l'unica che camminava, andavo in continuazione al bagno e a un certo punto mi ero talmente tanto annoiata che iniziavo a fare la raccolta differenziata in giro per le stanze.
No!
E sì, non ce la facevo più. Poi dopo, perché poi mi hanno tenuto 10 giorni, al 5° giorno in cui avevo completamente riacquistato la vista, anche gli infermieri mi vedevano che soffrivo proprio, quindi mi davano tipo le cose da fare, tipo: Ali, è ora di apertura delle visite, vai a aprire la porta, capito? Cioè, era...
L'ospedale, Alice.
Vabbè, ma io sono un po' così, cioè, nel senso, sono un po' una bomba atomica, dove vado faccio cose. E la cosa ancora più assurda è stata che il giorno dopo che sono arrivata è venuta accanto a me una ragazza che si chiama Enia, e mentre parlava, eravamo una stanza da 4 persone, e mentre parlavano e gli raccontavano come si era fatta male, lei ha detto: ero in palestra, ero al box, stavo facendo un deadlift. Io ho detto
destino.
Questo, io mi sono girata, ho detto: è destino, vedi, il CrossFit fa parte della mia vita e continuerà a far parte della mia vita. E niente, quindi in verità ricordo con molto affetto e con molto piacere i giorni in ospedale. Anzi, abbiamo per assurdo un gruppetto di WhatsApp e c'erano con noi 2 signore, una di questi qui c'è presente, che buongiornissimo caffè over 55, sì, quindi tutte le mattine, tutte le sere ci mandano ancora i messaggini della buonanotte e del buongiorno dal 2019. È qualcosa di così cringe, però cioè, veramente l'affetto è tanto. Quindi passata all'ospedale mi hanno dimesso in dimissioni protette. E da lì avevo un amico che era a Cracovia, sono andata a trovarlo in dimissioni protette, poi sono andata ad Oslo e quando sono tornata sono tornati anche i risultati dell'IQOR spinale, è stata confermata la diagnosi di sclerosi multipla. E le bande oligoclonali, che sono le bande appunto che si vedono dell'esame dell'IQOR, c'erano, non particolarmente marcate, però c'erano.
E insomma, hai avuto la conferma di quello, insomma, che ti avevano accennato. Ma tu, in quel momento già comunque avevi preso coscienza, insomma, della forte possibilità, insomma, che questa diagnosi sarebbe stata confermata?
Ma quello l'ho fatto già in ospedale.
Appunto, dico, a quel punto è stata soltanto una conferma per te, ne avevi già preso, insomma, coscienza della...
A quel punto è stato soltanto un capire se effettivamente quel farmaco sarebbe stato giusto per me. E da febbraio ho iniziato la cura e poi è arrivato questo fantastico Covid. Sono stati 60 giorni, ero chiusa dentro casa da sola con i gatti, senza vedere nessuno, che per me è come veramente farmi del male fisico. E, dopo quello... iniziare una terapia che non sapevo come sarebbe andata, come non sarebbe andata. In verità è andata bene, perché non ho, tranne un giorno che ho avuto la febbre, poi non ho mai avuto particolari problemi o particolari effetti collaterali, fortunatamente.
E ti ha permesso di continuare a fare quello che, insomma, volevi fare. E come sei stata lì al box, invece, Ali?
Sono arrivata perché per assurdo era il box più vicino a me, quindi quando sono andata su maps.crossfit eccetera, loro erano il più vicino, ma già io avevo fatto la prova qualche settimana prima la diagnosi di sclerosi multipla qui, perché mi ero trasferita a settembre da un'altra zona di Roma e quindi cercavo una nuova palestra. Poi dopo è successo tutto quello che è successo, è stato tutto rimandato. Fatta la seconda, aspettati circa una settimana dopo la seconda dose, che quindi avevo meno paura, essendo immunodepressa, a presentarmi in un locale particolarmente promiscuo come può essere una palestra. Sono andata e sono ripartita da lì da dove avevo lasciato in stand-by da prima. E quindi sono arrivata, mi sono presentata e credo che ci fosse Arianna o Kevin. Ho fatto ciao. Alice, sì, rompo il ghiaccio così in maniera molto tranquilla. Quindi, questa è la modalità in cui mi sono presentata il 24 maggio 2021.
Ma tu ti ricordi tutte le date, Alice? Sei fantastica. Io invece sono pessima per le date.
No, potrei essere anche psicopatica, però poi me ne ricordo qua, cioè mi ricordo il mio compleanno, Natale perché cade tutti gli anni lo stesso, il compleanno di papà, di mia sorella. No. Però è una data che a me ha segnato particolarmente perché ha contribuito a cambiare molto la mia vita.
E quindi, insomma, inizia a praticare CrossFit e come unito tu, insomma, la tua passione, insomma, stava diventando una passione, uno sport che ti piaceva, alla tua professione di fotografa. Qual è stato? Te lo ricordi che tu sei brava
Allora.
con le date la prima volta che hai cominciato a fare foto nel mondo CrossFit?
Oddio, questa è brutta. Era il 2013 e c'era a Roma, a Casal Palocco c'era una gara di Natale e ho delle foto di Arianna e Manfredi del 2013 che sono inguardabili, sia la qualità delle foto che inguardabili loro. E con Arianna ci scherziamo spesso su questa cosa, perché in verità ci eravamo conosciute già prima di conoscerci. E quindi diciamo che era andata là. Poi, essendo una cosa che mi ha appassionato così tanto, era per me naturale cercare di riportarla a me. E riportarla a me era farla attraverso la macchina fotografica. Poi sono una persona abbastanza tignosa e se qualcuno mi dice che una cosa non posso farla perché non posso farla, io devo fare di tutto per cercare a farla, cercare di farla. E questo ha fatto sì che giorno dopo giorno tutto quello che era l'allenamento in classe diventasse davvero una sfida con me. E in questa sfida con me poi sono arrivati gli Open dell'anno scorso, in cui credo che per la prima volta mi sono messa così tanto in discussione e mi sono così tanto sfidata, al punto tale che sono arrivata 26esima. Sarebbero passati ai semifinals soltanto i primi 20 e questa cosa non mi è andata giù, ovviamente. E quindi diciamo che da che cos'era aprile dell'anno scorso, da aprile dell'anno scorso mi sono messa ancora più giù di tigna e ho detto no, non lo accetto, voglio di più da me. E in questo voglio di più da me, quest'anno il mio vero obiettivo sono i semifinals degli Open, ma non avendo mai fatto altre gare, c'è Vodapalooza che è una delle gare più importanti al mondo, ma una delle poche gare che prevede una categoria adaptive, e ho detto
Vero?
ok, I'm in, facciamolo. Intanto ero a Monaco per l'Oktoberfest con una mia amica del box e niente, mi sono iscritta e ho detto va bene, giochiamo.
Giochiamo e ti sei messa in gioco. Ti sei messa in gioco. Insomma, qual è stato il risultato che già, insomma, ho anticipato? Perché tu ce l'hai fatta, Andrea, a Miami.
Esatto,
Senti, ma quando
ovviamente
ti...
andrò a Miami con delle ragazze.
Ma senti, ma
No,
quando ti è arrivata la mail?
io per 2 settimane non ho dormito, perché quando ho inserito l'ultimo workout, il sesto, avevo proprio il patema d'animo, perché vedevo che ero quinta e dicevo no, non è possibile, io non mi voglio qualificare, perché qualificarmi quinta vuol dire non far più, cioè non poter essere scalata. E quindi già questo vuol dire dover mettere nei miei allenamenti quotidiani un'asticella in più per arrivare a quelle skill dove ancora non ho una gestione giusta o dove ancora non ci sono. Quindi no, cioè nel senso, credo la prima settimana di aver detto ti prego, fai che mi squalificano qualcosa e mi mandano sesta così almeno mi qualifico Scaled e non ho problemi. Invece col quasi, tra una cosa e l'altra, poi dopo alla fine, l'altra settimana ho cercato di metabolizzare un po' la possibilità, ho iniziato a capire quanti soldi mi ero messa da parte, quanto mi sarebbe costato andare e poi un lunedì mattina mi è arrivata la mail, sono andata a vedere la leaderboard, ero quarta, ho detto no, vabbè, ok, che facciamo? Avevo poi solo 24 ore per scegliere se entrare o se andare o meno, perché
Ok.
il tempo erano 24 ore per scegliere, e spaventatissima, e fino all'ultimo poi mi sono detta se non ora quando. Io non so se, cioè so che il mio livello di fitness ad oggi sicuramente mi porta a competere non come vorrei in questa competizione. Le altre sono Morgan Johnson, l'avete già vista qualche tempo fa in un video di CrossFit qualche settimana fa. È una ragazza che ha la sindrome di Tourette, è una neuropatia anche quella.
Ok.
Sì, e la mia categoria è quella delle neuropatie, malattie neuromuscolari. Lei ha tantissime skill, è fortissima, una ragazza che si allena da tantissimi anni, come anche tante altre che ci sono. Quindi so che io non sono a quel livello, ma una delle cose che mi ha insegnato avere questa patologia è se non adesso quando. Io non so che cosa succederà domani, non so che cosa succederà oggi pomeriggio. Una delle cose con cui tu devi imparare a fare i conti è l'imprevedibilità. Questa è una patologia che tu non puoi controllare, è una patologia che arriva, tu non sai quando arriva o non arriva. Cioè le crisi se arrivano, arrivano senza nessun anticipo.
Preavviso, certo.
Esatto, prendono e arrivano. Quindi oggi mi sono qualificata, oggi lo faccio, poi chi lo sa, magari il prossimo anno con un altro anno ancora di più di allenamento potrò magari riuscire a vedere dei risultati che mi soddisfano di più, però intanto zaini spalle andiamo.
Bravissima, intanto ti godi questo momento fantastico e cioè, tu
Esatto.
non immagini quanto tifo noi dall'Italia faremo, perché insomma, la nostra Alice Favi, fotografa di Flor di Gara, che va lì, insomma, a partecipare a questo evento veramente fantastico, internazionale, con tantissimi atlete. Aspetta, so che ci sto mettendo ansia, Alice, non ti preoccupare. Ma sono sicura.
No, guarda, tanto ormai ho deciso che male che vada, sarò il premio della più tatuata tra gli adaptive. Quindi sicuro almeno un premio ce l'ho, almeno un primato ce l'ho.
Allora, dicevamo
Fantastico.
Alice che sicuramente un premio lo vincerai, che è quello dell'atleta
Esatto.
più tatuata. Intanto, Alice,
Tra gli
passaggi
adaptive. Sì.
degli adaptive. Insomma,
Sì.
dimmi,
Io ci sono al
Alice.
box in tutto questo.
Sì,
Cioè, sono fuori
dai,
dal box.
parliamo del box. Sei così, diamo una location specifica in cui sei in questo
Allora,
momento.
sono CrossFit Trastevere a Roma.
A
Niente,
Roma,
adesso sono in
dalla
mezzo a
nostra
tutti.
Arianna Sisto Lewis, insomma, la tua coach, owner del box, che ti
Esatto.
sostiene sicuramente anche in questa avventura.
Sì,
Insomma,
e
dicevo.
diciamo che mi cazzia particolarmente, dalla qualifica, durante la classe è particolarmente concentrata su di me, sui miei movimenti. Un'altra ambulanza anche adesso. Benvenuti a Roma. E quindi diciamo che è particolarmente attenta a quello che faccio e severa, però va bene, cioè nel senso mi serve.
Certo, ti serve insomma avere uno sprono, stimolarti sempre di più per raggiungere insomma gli obiettivi. Insomma, hai un po' di mesi ancora, Alice, per prepararti, per essere insomma pronta a questo evento. Sicuramente pronta psicologicamente, insomma, ad affrontarlo nella serenità, più, come posso
Sì,
dire?
sì, Allora, diciamo che quest'anno sono anche particolarmente fortunata perché saremo tantissimi italiani e tra questi tantissimi italiani ci sono un sacco di ragazzi che ho avuto modo e piacere di conoscere durante le gare, da Emanuele Caloisi, Antea, a Elisabetta, che non so se sono già state confermate le qualifiche, però insomma ci sono tanti ragazzi che conosco. Che so che potranno anche supportarmi, ci supporteremo in questa esperienza.
Invece voglio parlare con te, Alice, che tu sei insomma promotrice di un'iniziativa che riguarda, insomma, dai, parlamene un pochettino di questa iniziativa, allora, di queste magliette bellissime. Aspetta che ho preso appunti. La maglietta Power Nap Cat, L'iniziativa è dell'AISM, giusto, Alice?
Allora, l'iniziativa è mia e ho deciso di non fare una campagna in collaborazione con AISM perché non mi interessa la mia visibilità. Ho deciso di fare delle magliette che potessero sensibilizzare al tema delle disabilità invisibili. La sclerosi multipla, come tante neuropatie o tante altre disabilità, sono delle disabilità per lo più invisibili, al di là di quando inciampo non mi vengono in mente le parole, cioè non è che non mi vengono in mente, non riesco a pronunciarle, è difficile che tu lo colleghi a una malattia neurologica. E quindi tante persone, anche quando ti vedono, ti dicono: oh, ma che è la SLA? Ti dico: no, la SLA ha una cosa che si chiama sclerosi multipla. La SLA è un altro tipo di sclerosi, però non è la mia disabilità, e non è la mia malattia. E quindi c'era proprio la voglia di sensibilizzare le persone a non dover per forza vedere qualcosa per agire. Credo che siamo in un momento storico in cui ognuno di noi debba fare una piccola parte per qualcuno che verrà dopo o per qualcuno che non conosciamo, non per forza per qualcuno che conosciamo. E l'unico modo che abbiamo oggi è quello di sostenere la ricerca. Questo mio sostenere la ricerca viene già dall'esperienza con mia mamma. Mia mamma nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Oggi il tumore al pancreas è uno dei tumori più mortali che esistono, il tumore al pancreas e al cervello. E grazie a una terapia sperimentale io ho avuto la possibilità di accompagnare mia mamma in questa malattia per 3 anni. Sono tanti, e per questo quando la gente mi dice: ah, ma mi dispiace, dico: no, non ti dispiacere che mia mamma è morta, nel senso, io sono fortunata di averla potuta accompagnare così tanto tempo. Da lì ovviamente ci sono i soldi degli F24, vabbè, che vanno alla lotta contro il tumore al pancreas. Poi dopo la mia diagnosi ho sentito anche la necessità di continuare a supportare anche AISM in un percorso che so che fa bene anche a me, ma che soprattutto farà bene ai ragazzi che dopo di me riceveranno questa diagnosi. Chi ha avuto la diagnosi di sclerosi multipla 20 anni fa ha sicuramente avuto un percorso diverso da quello che io ho oggi. L'unico modo che io oggi di fare tutto quello che faccio e della modalità in cui lo faccio è grazie alla ricerca scientifica. E quindi per me era proprio importante sensibilizzare la gente a smettere di stare dentro il suo orcino e guardare le proprie cose. Da brava amante dei gatti, nel momento in cui cercavo di disegnare un logo che potesse rappresentarmi, mi è venuta in mente questa cosa del gatto. I gatti, sapete che dormono sempre. Una delle abitudini che ho dovuto cambiare nella mia vita è stata quella di inserire dei fantastici power nap all'interno della mia giornata, che ormai io mi prendo per il culo da sola, però anche al box, cioè sono proprio la queen del power nap con le mie amiche. Ogni volta che loro stanno al lavoro io gli mando le foto che sto in power nap e loro rosicano. Però diciamo che quando sono particolarmente stanca o nei giorni in cui riesco a fare il doppio allenamento, devo inserire all'interno della mia giornata che mi spezza circa un'ora di riposo, un'ora e un quarto. È un po' la pennichella che ci facevano fare da piccoli, no? Quindi per me ha sempre questo significato un po' romantico, non è una cosa brutta, non la vedo come una cosa brutta. Quindi power nap è proprio esattamente la definizione del mio tonico di ricarica. E quindi ho fatto questo gatto che dorme con davanti la scrittina power nap, e ho scelto di far fare queste magliette a un artigiano che sta qui a Trastevere. È un ragazzo che ha una bottega e si occupa di stampare magliette, di fare ricami, così colà, e un po' supportare Vudapalooza e soprattutto sostenere ASM. Le magliette costano 20 euro, per spiegarti la proporzione, 10 euro è il costo della maglietta per l'artigiano. Dopodiché ci sono 2 euro forfettari che sono per la spedizione. In realtà la spedizione costa 4 euro, però per tutti i ragazzi che sono a Roma sono riuscita a fare un calcolo, qual è la consegna a mano, e quindi bene o male mi costa 2 euro a maglietta. E 3 euro circa vanno come fondo per Vudapalooza, e 5 euro a persona sono devoluti ad AISM. La maniera in cui sono devoluti, ogni volta che un ragazzo mi dice che è interessato all'acquisto della maglietta riceve delle istruzioni. Sulle istruzioni viene richiesto di mandare una mail nel giorno o il giorno dopo, massimo 2 giorni dopo la ricezione della mail. Io faccio una donazione ad AISM a nome della persona. Quindi okay. La persona riceve sulla sua email il tagliandino, la ricevuta di donazione. Quindi, ad esempio, Alice Favi, il mio indirizzo mail, mi ritorna indietro il tagliandino con Alice Favi, grazie per aver fatto una donazione. Diciamo che questa cosa la trovo più importante di fare una cosa nazionale, che quindi coinvolgesse l'associazione nazionale, perché poi sarebbe stata Alice guarda che ha fatto, invece non okay. È Alice guarda che ha fatto, ma è proprio ognuno guarda che avete fatto.
Ok. Cioè,
ad oggi sono circa 75 le persone che hanno già acquistato la maglietta, quindi sono tante. Cioè 75 per 5 sono tanti, uso la calcolatrice.
Vai di conto, Alice.
375, sono 375 euro circa che sono stati già devoluti ad AISM.
Ma senti, diamo questa informazione. Se ad esempio, faccio un esempio, Marco da Milano è interessato a fare, insomma, ad acquistare la tua maglietta, cosa deve fare nel pratico?
Mi deve scrivere su Instagram al mio account allirapunzel, che trovate da nessuna parte.
Poi lo scriverò sotto,
esatto, allirapunzel.
Ok.
E niente, poi dopo gli rispondo e poi dopo ci sono tutte le istruzioni, arriva una mail, è molto semplice, non è niente di che.
Faccio io questo appello: Marco, Maria, Giovanni, vabbè, Alessandro, da tutta Italia, contattiamo, intasiamo l'account Instagram di Alice, facciamo questa cosa che secondo me è veramente importante per tutti, insomma. Poi mi darai conto, vediamo se siamo riusciti a intasare il tuo account.
Bene.
Bene, sono, insomma, con piacere, insomma, mi faccio promotrice di questa cosa.
Grazie. E quindi niente, diciamo che questa nuova avventura di Vudapalooza coincide con questa avventura di un power nap per tutti quanti. E niente, ripeto, io sono così, come mi vedi tu, sono così al box, sono così con chiunque mi conosca. Non ho intenzione nel corso di questo avvicinamento alla gara di diventare una persona diversa o di essere una persona diversa anche per ricevere in questo momento della visibilità. Il mio obiettivo è uno, e il mio obiettivo è quello anche di dimostrare a delle persone che delle volte la forza di ognuno di noi ci può portare a superare degli ostacoli che sembrano insormontabili, e di non fermarci, di essere forti e di lottare per ognuno per la propria, come si dice, per la propria autonomia, e fare in modo che chi non ha la possibilità di lottare da solo per la propria autonomia abbia qualcuno che sostenga la sua lotta.
Io, guarda, sono veramente contenta di averti ascoltato, di aver ascoltato la tua storia. Infatti sono intervenuta pochissimo perché mi piace come racconti, e chi meglio di te sa la tua storia, perché proprio il mio obiettivo era quello che poi alla fine hai raccontato tu, che insomma tutti, di no tutti all'interno di noi abbiamo magari delle lotte, insomma, delle cose da affrontare, che se uno insomma sente dentro di sé che può farcela, l'obiettivo si può raggiungere, ovviamente magari ci saranno delle difficoltà, ma insomma le soluzioni si possono trovare, si può andare avanti. Come dici tu, ci sono delle disabilità invisibili che insomma nessuno vede, ma in realtà ci sono, si possono affrontare, si può continuare a fare la propria vita. Come hai detto tu, la medicina va avanti, fortunatamente insomma ci si può permettere di continuare a fare appunto la propria vita. Come ad esempio te, insomma, continuare a essere fotografa di flor di gara. E ragazzi, si sta tante ore in piedi, tante ore in piedi.
Sì, infatti quello è il momento in cui barcollo di più, cioè nel senso poi dissimulo, però ogni tanto mi casca un po' l'equilibrio che metto un po' sul floor così col ginocchietto che mi fa un po' tipo da coso, da piedistallo, da cavalletto, sì. No.
E poi insomma, è dulcis in fundo, arrivare, insomma, io sono sicura, Alice, che questo è proprio l'inizio per te di queste avventure, di queste sfide, che sono veramente di sì, ascoltare queste storie, io infatti è quello il mio obiettivo, raccontare storie non soltanto degli atleti che sono insomma fantastici, fanno imprese sportive fantastiche, ma le persone come noi comuni, insomma, che lottano tutti i giorni, che insomma possono sicuramente essere di grande stimolo e motivazione per affrontare qualsiasi cosa, insomma, succede nella vita, insomma. E io veramente sono stata super onorata e contenta di aver ascoltato con tutta la tua emozione, con tutta la tua naturalezza, sincerità, tuo racconto, questa tua storia. Poi Alice è super divertente, ragazzi. Io insomma Alice l'ho conosciuta di persona, sapevo un pochettino, mi aveva un po' raccontato, ma oggi ho avuto ancora di più insomma la conferma di quello che sei tu, insomma Alice. Sono veramente
Grazie a te. Grazie.
contenta. Alice, non vedo l'ora di vederti prima di tutto di persona, ma di fare il tifo. E poi ascolta, ci dobbiamo assolutamente risentire quando torni, perché mi devi raccontare, insomma, che emozioni hai provato, se hai avuto delle difficoltà, dove le hai trovate, insomma, mi devi fare un resoconto di di questa fantastica avventura. Insomma, divertiti
Certo,
soprattutto.
sicuramente. Grazie Karen dello spazio
Grazie a te.
e grazie dell'ascolto, che non è mai una cosa, insomma, che va
Grazie a te.
sottovalutata.
Grazie mille. Ragazzi, intasate l'account Instagram di Alice. Ci sarà, ragazzi, un follow-up di questa intervista. Insomma, Alice, un bacio grande. Grazie mille.